Bene, ben ritrovati per questo Vangelo del martedì sera. Questa sera ci spostiamo nella seconda tappa del nostro percorso quaresimale, ci spostiamo dal deserto alla montagna, dalle tentazioni all'esperienza luminosa della cosiddetta trasfigurazione. In realtà non è una trasfigurazione, vedremo che il verbo che si usa è il verbo della metamorfosi, cioè un andare oltre la forma dell'apparenza, della superficie, e da qui il titolo che abbiamo dato, Oltre la forma. E quindi è come un vedere oltre la superficie, cogliendo l'essenza delle cose e delle persone. Spero che vada tutto bene qui con la chat. Tra l'altro abbiamo messo, questo lo dico un po', il messaggio? Ah sì, abbiamo messo delle nuove istruzioni per iscriversi alla chat, per cui chi volesse provare dovrebbero essere un pochino più chiare per poter, diciamo, fare l'account ed entrare quindi con il proprio username e la password e poter entrare quindi e chattare con noi. Comunque, tornando al Vangelo, c'è una linea di continuità con il Vangelo di domenica scorsa. Infatti, il Vangelo delle tentazioni seguiva l'episodio del battesimo, dove una voce dal cielo, la voce di Dio, dice «Questi è il mio figlio, l'amato». E anche in questo Vangelo di questa sera, il Vangelo appunto di questa metamorfosi sull'alto monte della Galilea, abbiamo una voce dal cielo che dice le stesse parole: questi è il mio figlio, l'amato. Però con un'aggiunta che non c'era nel battesimo: ascoltatelo. E queste sono le uniche due manifestazioni dirette di Dio, nel senso sono quelle che sono chiamate teofanie, cioè le manifestazioni, dove Dio si rende in qualche modo visibile anche con i sensi, sia con la visione, per esempio la colomba che scende, o le vesti di Gesù che diventano bianchissime, oppure anche con il fattore uditivo, quindi l'ascolto di questa parola, di questa voce, che appunto è la voce di Dio. E questo per dire una cosa, che anche se Dio è invisibile, però l'esperienza che si fa, che si può fare di Dio, della sua presenza, passa anche attraverso i sensi, cioè passa anche attraverso un coinvolgimento totale del corpo, dei sensi, della persona, dei sentimenti. Infatti, è bella la gioia dei tre discepoli che vogliono restare, fermare quasi il tempo lassù su questo monte. E quindi, in un certo senso, è un Dio che, pur essendo invisibile e immateriale, però in qualche modo si lascia toccare, si lascia sperimentare anche attraverso i sensi. E dunque c'è qui come l'incontro, quell'incontro che cambia il nostro modo di vedere, di giudicare e cambia il nostro sguardo sulla vita. Ecco, prima di dare la parola a Federica per la lettura, Marco, l'evangelista Marco, che è appunto il nostro evangelista di quest'anno, inizia questo racconto con una nota temporale. E questa nota è 6 giorni dopo. Cosa era successo 6 giorni prima? Ecco, probabilmente è un riferimento ai 6 giorni della creazione. E quindi il giorno in cui Gesù chiama questi tre discepoli a seguirlo sulla cima di questo alto monte, è il settimo giorno. Il settimo giorno è il giorno del riposo, il giorno della festa, dello Shabbat. È il giorno, potremmo dire, che simbolicamente, è quello, in cui, entrare in un tempo diverso, in un tempo fuori dal tempo, che è esattamente il tempo di Dio, non vincolato da spazi o da limiti cronologici. Quindi sembra che questo invito che Gesù fa a tre dei suoi discepoli possa essere l'invito che anche viene fatto a ciascuno di noi a salire con loro su questo alto monte per in qualche modo entrare anche noi nel settimo giorno, cioè in quel giorno senza fine, potremmo dire, cioè potremmo dire la condizione forse di benessere totale, di gioia, di chiarezza, di visione pura, a cui ecco, forse tutti aspiriamo. E allora saliamo con loro su questo alto monte. Marco 9, versetti 2-10.
6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Grazie. Allora, sulla cima di questo monte, è un monte senza articolo, quindi non si sa. Un monte senza articolo vuol dire, in un certo senso, un luogo anche simbolico, anche se poi in Terra Santa molti li identificano con il Monte Tabor, che sta nella Bassa Galilea, altri lo identificano con un monte che sta più a nord, il Monte Hermon. Comunque, al di là del luogo geografico dove può essere avvenuto questo episodio, è chiara la sua portata anche, diciamo, simbolica, teologica, ecco. E come già detto, Gesù in questa occasione, su questo monte, che ricorda anche le antiche teofanie del Sinai, si trasfigura, cambia il suo aspetto, la sua forma davanti a loro. Quindi è un andare oltre la forma, un verbo di trasformazione, metamorfeo, il verbo che qui viene utilizzato. Forse questo vuol dire che è già un messaggio, cioè che tutta la realtà e tutti noi siamo fatti per il cambiamento, per la trasformazione, per trasmutarci da una forma ad un'altra. La nostra vita è fatta per evolvere, per questi cambiamenti, per queste mutazioni, metamorfosi. Il riferimento dei sei giorni potrebbe anche essere un'allusione ad una festa ebraica che tra l'altro ha a che fare anche con le tende, ed è la festa delle capanne. E potrebbe essere sei giorni anche dopo lo Yom Kippur, la festa, il giorno del pentimento, dell'espiazione, quindi il giorno, un giorno di, diciamo così, noi potremmo dire un po' come il nostro Venerdì Santo, un po' come il nostro Mercoledì delle Ceneri, un giorno di lutto, di penitenza, di digiuno, di espiazione. Questo sei giorni dopo inizia la festa delle capanne. Le capanne erano praticamente il ricordo degli anni passati dal popolo di Israele nel deserto, nella precarietà delle tende, delle capanne, appunto. Per cui è una festa molto bella, tuttora molto sentita, in cui gli ebrei costruiscono ogni anno delle capannine nei loro giardini, che devono avere il tetto scoperto, quindi devono essere proprio sotto il cielo, sotto, proprio per ricordare. E questa festa dura, anche questa festa dura sette giorni. Per cui anche le tre tende di cui parla Pietro, che propone le tre tende da fare per Gesù, per Mosè e per Elia, potrebbe alludere anche a queste capanne di questa festa. Oppure, come già detto, è un riferimento, un rimando al Sinai, all'Esodo, quando Mosè sale sul monte Sinai e una nube ricopre la montagna, e a quel punto, per sei giorni rimane questa nube, il settimo giorno si sente la voce di Dio. Quindi potrebbe essere anche un rimando a questa scena che è narrata nell'Esodo al capitolo 24. Ad ogni modo, mi pare molto suggestiva questa idea del settimo giorno, ecco. Cioè che in fondo, se questo è il settimo giorno, se questo potremmo dire è il compimento della creazione, il compimento anche della nostra umanità e di ogni creatura. Cioè quello che avviene su questo alto monte in qualche modo prefigura quello che è il destino di tutte le specie viventi, di tutte le creature. E cioè questa vita piena, questa luminosità, questa bellezza, questa gioia piena. E Tra l'altro anche i racconti della passione, i giorni della passione di Gesù sono sei, e quindi in un certo senso sembra che dopo magari sei giorni di passione c'è questo settimo giorno che diventa il tempo della risurrezione, il tempo della vita. Quindi probabilmente c'è anche in questo episodio simbolicamente l'allusione proprio alla morte e alla risurrezione di Gesù, che passa però attraverso successive, ecco, passaggi, trasformazioni. Allora potremmo dire che se questo è il destino di ogni creatura e quindi anche il nostro, allora potremmo dire che noi arriviamo al settimo giorno, arriviamo quindi alla gioia pura, piena, alla vita in pienezza, alla luminosità totale, per processi di trasformazioni, diciamo, progressive, attraverso successive metamorfosi, che è la vita a provocare, che sono i vari mutamenti delle forme che appunto a volte ce le impone la vita, altre volte siamo noi che possiamo decidere di provocare queste trasformazioni, andando da una forma all'altra. E Padre Vannucci, e qui non si può non citare questo grande uomo, ma anche teologo, esperto di sacre scritture, di lingue antiche, ma anche esperto di insomma, un uomo veramente grande cultura e spessore spirituale, un padre dei Servi di Maria, morto già più di 30 anni fa, e Padre Vannucci invitava a distruggere le forme oramai consolidate per sostituirle con nuove forme, ecco, proprio questo, in questi passaggi. E questo per evitare diciamo di bloccare questo dinamismo evolutivo che è proprio insito nella vita. E questo dice che alle persone, agli uomini e alle donne è qualcosa che rende liberi. Questo, ecco, non sedersi su cose consolidate, su sicurezze, per evitare anche quegli attaccamenti che poi creano prigioni e dipendenze. Certo, tutto questo lavoro di espoliazione, di trasformazione, di passaggio da una forma all'altra ci deve però condurre a trovare quello che è il punto eterno e intrasformabile, cioè va bene che tutto cambia, tutto evolve, tutto è dinamico, ma ci sarà qualcosa, come dire, di eterno, qualcosa che non cambia, qualcosa che diciamo così, che non trasmuta nella sua forma, ma che rimane nel suo essere. E lui dice, il padre Vannucci dice, che c'è questo punto. E dice che l'essenza dell'esistenza terrena è la luce, che tutti i nostri problemi non contano niente e vengono risolti solo se partiamo da questo punto luminoso dal quale proveniamo, nel quale esistiamo e verso il quale siamo orientati. Poi lui aggiunge: il mutamento della forma del nostro corpo non tocca questo punto luminoso e neppure il cambiamento delle nostre idee. È normale che le nostre idee cambino nel tempo, come è normale che cambino i sentimenti. È bene che li abbiamo, ma essi si trasformano nel tempo, con le vicende, si approfondiscono, scompaiono, e se non ci siamo identificati con la nostra parte sensibile, quando scompaiono non ne saremo travolti. Dobbiamo, lui dice, identificarci invece con l'io eterno che è in noi. È vero, dice, io questo lo sperimento e ne traggo una pace immensa e una forza immensa. E dice, nell'infinita luce di Dio, prima che esistessi nel seno di mia madre, esistevo, ero pensato e amato ed ero una scintilla eterna. A un certo momento sono sceso nella carne per compiere il mio cammino di uomo in mezzo agli altri uomini. Anche loro scintille divine scese nella carne per andare verso la sorgente di luce dalla quale provengono. Vengo dunque dall'infinita luce di Dio, passo nella vicenda del tempo e dello spazio come portatore di un mistero divino, per poi rientrare nell'infinito corpo della divinità, dopo aver lasciato qui sulla terra germi di vita, di luce, di pace. Ho letto alcuni estratti dal libro Cristo e la libertà di Giovanni Vannucci. Ecco, allora credo che sia importante questo salire in questi alti monti per trovare anche, cioè, quindi per vivere dei momenti appartati, di solitudine, dei momenti di intimità in cui poter in qualche modo sostare e trovare questo punto luminoso eterno che è dentro di noi, questa luce divina che ci abita e in qualche modo dalla quale proveniamo e alla quale siamo destinati. Questi momenti di luce, di gioia, intensissimi, che a volte ci capita anche a noi di vivere nella nostra vicenda terrena, ci dicono ciò per cui siamo fatti. Siamo fatti per la luce, per la vita, per la fraternità. È bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Siamo fatti per la gioia. Abbiamo bisogno proprio di ritagliarci questi tempi di interiorità. Certo, forse quando Pietro propone di fare tre capanne, forse non sa neanche lui quello che sta dicendo, forse lo dice perché è in stato confusionale, forse perché ha paura, ha timore, o forse vuole semplicemente congelare un momento bello, un momento estatico, vorrebbe quasi, ecco, fermare il tempo a quel momento così bello. E forse anche noi, quando stiamo bene, quando viviamo momenti di gioia pura, di fraternità, così bella, così, ecco, vorremmo che quelle cose durassero in eterno, vorremmo fermare il tempo e fermarci lì, in quella situazione. Ecco, però in realtà noi non possiamo che temporaneamente staccarci dalla quotidianità, dalla ferialità, potremmo dire dalla valle, dalla pianura. Solo in delle occasioni un po' privilegiate possiamo, ecco, tirarci fuori e respirare con un respiro nuovo e sentire, vedere, ecco, con occhi nuovi, con una luce nuova le cose, prendere come una distanza dall'affanno quotidiano. Ma nell'ordinario, nella valle, nella pianura, siamo chiamati a vivere non nella visione, non nell'estasi, ma nella fiducia. Ecco, nella fiducia, nell'ascolto. E allora forse capiamo la nube che avvolge tutta questa situazione, è una nube che prepara, diciamo, la presenza divina, come nel Sinai. è la nube che mostra anche simbolicamente che la nostra vita, la nostra fiducia è nebulosa, non abbiamo una chiarezza assoluta, non abbiamo una fede assoluta, abbiamo una fede incostante, abbiamo una fede con alti e bassi, abbiamo una fiducia appunto a volte offuscata da quello che ci succede. Ma è bene anche sapere che non c'è una chiarezza assoluta, non ci può essere una, ecco, perché non siamo ancora, diciamo, sul monte definitivo, nel settimo giorno, siamo in cammino verso questo compimento. E quindi, però, questa esperienza a cosa serve allora, se poi dopo dobbiamo tornare a valle, a soffrire, a combattere, a lottare, eccetera? Serve proprio nei momenti duri, serve proprio in quei momenti a ricordarci di quell'esperienza quasi sensibile di quel Dio che si è lasciato vedere, toccare, ascoltare. Ecco, è proprio in quei momenti di lotta, di durezza, che dobbiamo ricordarci da dove veniamo e verso dove siamo diretti, qual è la nostra, ecco, anche se appunto sappiamo che nella vita di tutti i giorni noi viviamo esperienze di luce, ma esperienze anche di ombra. 10 anni fa, mentre preparavo questa conferenza, 10 anni fa ho ritrovato un appunto che avevo scritto su un libro e che avevo scritto mentre ero nel deserto del Negev. Era il 3 settembre del 2008. E diceva così: sarò sempre grato alle mie parti oscure di avermi rivelato in pienezza e profondità lo splendore della luce, e al coraggio temerario per aver osato questa immersione nell'abisso. Ecco, ero appena arrivato in Casentino, era di qualche mese, e quindi, ecco, mi era molto chiaro questa immersione nel buio, nell'ombra, nelle parti oscure. E ecco, a 10 anni di distanza, ecco, penso che sia ancora più vera questa gratitudine per questo buio osato che è diventato luce, che è diventato luminoso, questa ombra luminosa. E perché Gesù sceglie questi 3 discepoli? Sono gli stessi 3 che saranno poi presenti al Getsemani. Quindi, ecco, quelli che oggi vedono il volto bellissimo di Gesù pieno di luce, sono gli stessi che lo vedranno sfigurato dal dolore al Getsemani, rigato dal sudore di sangue. E questo, trasfigurazione e sfigurazione, sono 2 aspetti dello stesso Gesù che non possiamo togliere, non possiamo nascondere. E forse sono 2 aspetti della nostra stessa umanità. Una parte di luce, una parte di buio. Una parte di resurrezione, di gioia, di vita, e una parte di dolore, di passaggio doloroso, di sofferenza. Forse non è un caso che la festa della trasfigurazione sia stata messa il 6 di agosto, che è l'anniversario della bomba sganciata su Hiroshima. Quasi come il bisogno di trasfigurare la violenza, il nostro istinto più basso, più violento, queste energie di rabbia, di odio, che devono essere trasformate appunto in energie di luce, in energie che servono la vita. E la prima parola che Pietro dice, dopo aver detto maestro, è bello. È bello per noi essere qui. Questa bellezza, in ebraico si direbbe tov, è bello. È bello, Pietro magari appunto è un po' confuso e quindi dice parole così, però nel dire parole un po' così sta dicendo una grande verità, e cioè che è bello davvero stare insieme, è bello vivere come fratelli, vivere come fratelli e sorelle. E questa bellezza è riconoscibile da tutti, è riconoscibile da tutti, è universale, è democratica la bellezza. Una cosa bella la sappiamo riconoscere tutti, anche se non tutti la vogliono, perché la bellezza salverà il mondo e non tutti sono interessati a salvare il mondo in un certo modo. Si guadagna magari di più a rovinarlo il mondo piuttosto che a salvarlo. Ecco perché i mafiosi non amano che si mettano i fiori, i gerani nei balconi dei quartieri di Palermo. Ecco perché i mafiosi combattono la bellezza, anche la bellezza esterna, la bellezza visibile. Perché la bellezza è anche un'arma politica. E perché, vedete, il bene in astratto non esiste. Il bene, quando trova un'incarnazione, quando si fa fatto, diventa bellezza. Ecco perché nell'ebraico, nel greco, kalos vuol dire bello, ma vuol dire anche buono. E tov in ebraico vuol dire bello, ma vuol dire anche buono, perché la bellezza è la visibilità incarnata del bene. Ecco perché quando viviamo anche l'amore, quando viviamo il bene, siamo più belli. E è la bellezza che deriva proprio dal bene, e non è un fatto estetico da, diciamo così, da fotomodelle o fotomodelli, è una bellezza interiore che in qualche modo è l'incarnazione, la visibilità di questo bene. Credo che anche per questo la voce dal cielo dice ascoltatelo. È più importante l'ascolto della visione. E al battesimo la voce, ecco, era per Gesù, soprattutto era per lui, infatti dopo verrà provato nel deserto delle tentazioni. Qui invece la voce sembra essere proprio rivolta ai discepoli, rivolta a noi. E quindi l'invito, ascoltatelo. Non dice Dio ascoltatemi, ma dice ascoltate lui, ascoltate l'uomo Gesù. Cioè, se vuoi ascoltare Dio, devi ascoltare l'uomo. Devi ascoltare Gesù, cioè la sua parola, il suo Vangelo. È questo il modo per ascoltare Dio. Questi è il mio figlio, l'amato. È importante anche questo sentirsi figli e figli amati. Sappiamo quanti problemi, quanti danni in una persona che non anche da bambina, da piccola, non si sente amata o è stata rifiutata, che ferite grandissime che si porta dentro. Questo è il figlio mio, l'amato, è importante, è il presupposto forse di quella bellezza di stare insieme, di sentirsi fratelli, perché questo è il mio figlio, in fondo non è rivolto solo a Gesù, se mi permettete, in fondo è rivolto a ciascuno di noi, è rivolto a ciascun uomo, è il figlio di Dio, l'amato. Ed è importante sentire quest'amore, perché è quando ti senti amato che allora quel processo di metamorfosi, di trasformazione può avere luogo. Nessuno cambia a forza di randellate, si può cambiare solo all'alta temperatura dell'amore, si può cambiare solo quando senti, ecco, questo amore, questa predilezione. E allora forse la Quaresima, questo tempo, può essere anche un tempo veramente di ascolto, non solo di uno sguardo nuovo sulle cose, ma potremmo dire di un ascolto che ci aiuta a modificare anche lo sguardo, a vedere le cose oltre l'apparenza, oltre la superficie. E Gesù ci invita poi, invita i discepoli a tacere mentre scendono, scendono dal monte. Non raccontate niente di quello che avete vissuto, come a dire che questa esperienza non può che essere intima, personale, non la si può raccontare, bisogna farla, bisogna incontrare. Non puoi raccontare quanto è buono un vino, devi farlo assaggiare, devi permettere alla persona di fare quell'esperienza, di coinvolgersi completamente in quell'incontro. E vedete, non raccontate perché non possiamo neanche pretendere di conoscere l'altro, di definirlo. L'altro rimane sempre un mistero, rimane sempre oltre. Anche questo ci dice questo episodio. Cioè, l'altro tu pensavi di conoscerlo, ma poi invece lo vedi in una luce nuova, in una luce diversa. E quindi l'altro è mistero. E mistero, in greco, miein, il verbo miein, che vuol dire appunto mistero, significa anche rimanere senza parole, non poter dire nulla. Il mistero è quando tu rimani senza parole davanti all'altro, incapace di poterlo definire, inquadrare. E allora ricordiamoci, noi possiamo dire qualcosa, forse balbettare qualcosa, solo quando siamo immersi nell'amore. Perché l'amore è l'unico vero modo di conoscere l'altro. Mosè ed Elia rappresentano la profezia e la legge di Israele, quindi possiamo dire che rappresentano la storia, il popolo, la narrazione a cui Gesù appartiene. E è come dire che non puoi neanche vedere una persona nella sua vera luce se non inserita, diciamo così, in una storia di un popolo, in un'appartenenza. È necessaria allora la riscoperta delle nostre radici, pena il non conoscere o riconoscere chi siamo e quindi da dove veniamo e dove stiamo andando. E allora Mosè ed Elia rappresentano anche la possibilità, la capacità di trasfigurare questi passaggi di morte, questi esodi di sofferenza che entrambi, sia Mosè che Elia, hanno vissuto nella loro vita. E allora, per concludere, riassumendo un po' il messaggio di fondo, credo, di questo Vangelo, possiamo trasformare la nostra vita, possiamo andare oltre le forme consolidate, quelle che ci danno sicurezza. Possiamo e dobbiamo, perché la persona matura solo nel rischio. E solo così è possibile rinascere, se hai il coraggio di metterti in gioco e di perderti. Noi non siamo condannati ad essere sempre gli stessi, ed essere se stessi non vuol dire rimanere immutabili. La fedeltà a se stessi non vuol dire rimanere fermi, immobili. La fedeltà, anche la fedeltà a se stessi, è una fedeltà dinamica, perché siamo appunto in evoluzione. Però, per poter agevolare, facilitare questa evoluzione, dobbiamo rompere certi schemi, certe abitudini che magari ci bloccano o ci impigriscono. E per fare questo abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno anche di ascolto di questa voce innamorata che ci permette di affrontare le nostre tenebre, le nostre nubi. In fondo, luce e buio sono due facce della stessa medaglia. E quella nube, che cos'è quella nube? Se non acqua, adesso sta scendendo qualche granello di neve, ma che cos'è quello se non la nube, se non acqua? E l'acqua che cos'è? Noi diciamo H2O, quindi idrogeno e ossigeno. Ma è incredibile che l'idrogeno e l'ossigeno, se vengono separati, diventano infiammabili. Possono diventare delle bombe, la bomba a idrogeno. Mentre insieme sono capaci di spegnere gli incendi. E questo è veramente incredibile, ma sembra dirci che anche questa luce e questo buio, questa nube e questa luminosità devono stare insieme, sono fatti per stare insieme. Allora possono aiutare e servire alla vita, alle trasformazioni, alle metamorfosi delle nostre esistenze. Allora adesso facciamo un attimo di pausa e vedo che ci sono un po' di persone collegate per chat. Allora possiamo, chi è in chat può fare eventualmente una domanda, un saluto, un intervento per chat. Per gli altri, per chi invece segue e non è riuscito, c'è sempre il numero del mio cellulare, mi mandate messaggi possibilmente su WhatsApp al numero 335-6505-904. Un po' di musica con Lang, che è stato accordato da poco. Thank you. Non so se non lasciate offline. Oh, oh. Uh-huh. Ah, public chat currently offline. Vabbè, insomma, ripeto il numero, visto che è offline. Chiara di Venezia, saluti a tutti, a Cam, Elisabetta, Paola, Rosa Maria e Claudio, Marianna, prima avevo visto Pierre e Pina di Alba, saluto in particolare loro perché ci siamo visti da pochissimo. E, se provate, qualcuno di voi che siete in chat, provate a scrivere qualcosa per vedere se funziona. Io scrivo anche il numero di telefono, ma comunque lo dico anche a voce per chi non è in chat: 335-6505-904. Non vi preoccupate, le tariffe sono basse secondo la vostra telefonia. No, lo dico perché mi stanno facendo due scatole così e in questi giorni che da quando ho messo la linea fissa, pazzesco, vabbè. Non ci sono domande, quindi andiamo a letto presto stasera. Giustamente, facciamo un po' di quaresima. Sì, qualcuno qua vorrebbe fare il tifo per questo. Va bene. Approfittiamo per fare gli auguri a Bill e Ann, che adesso non so se si può dire così in pubblico, ma stasera tentavano di procreare, ecco, quindi tanti tanti auguri e tanta fecondità, vi pensiamo, tanta fecondità. E niente, non ci sono domande, proprio aridità pura, altro che visione. Basta. Allora, siamo rimasti giustamente. È proprio offline, niente, niente, capisco che sia... Però no, questo non è offline, perché allora se qualcuno prova a scrivere anche a questo, noi possiamo leggerla. Voi che ci avete se no di chi propongono le vecchie chat per così per pasturiare sempre con quei due lì. Niente. Probabilmente arriveranno dopo, ci sta un blackout, forse la neve, siamo coperti di non so. niente. E era difficile stasera, no? Sì, un pochino. Un po' tanta roba ci dicono dalla regia, esatto. E beh, però aspetta, c'è un grazie. Aspetta, io non ho domande perché mi sembra tutto molto chiaro, grazie. Benissimo. E tu sei di Gioia in Gioia, mi sembra. Esatto, è tutto molto chiaro. E allora niente, l'invito, e concludo, è davvero quello di provare, ecco, in questo tempo, in questi giorni, a prenderci un pochino di tempo anche per noi stessi, per lasciarci condurre da Gesù in questi diciamo, luoghi appartati, in questi monti, dove poter fare anche delle esperienze, ecco, forti. Penso che intorno avrete delle opportunità per vivere dei momenti di intensità e di bellezza, quindi ecco, potete sicuramente approfittare di quello che offrono anche la zona dove siete. Niente, la chat è completamente distrutta.
Mazzini l'ha spippolata in una maniera invereconda, quindi noi vi salutiamo e con largo anticipo, ma sicuri che comunque questa parola possa, ecco, diciamo, lavorarci dentro, ci diamo appuntamento a martedì prossimo per una nuova puntata, un nuovo passaggio. Ah, sono arrivate! Volevano, sono arrivato adesso. Ciao Luca, grazie di cuore, non ho domande, solo voglia di fare silenzio per ascoltare la luce dentro di me. Alessandra, grazie Alessandra. Anche a te un abbraccio forte forte, soprattutto in questi momenti. E Susanna, in questo periodo mi sento in trasformazione continua ed è una grazia, mi sto abbandonando sempre più a lui e finalmente sto provando gioia. Grazie davvero Susanna. Grazie a te di questa bella testimonianza che, ecco, in qualche modo conferma la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Bene, allora sempre peggio la chat, siamo sempre peggio. Esatto, va bene, sappiamo che tutto si crea, tutto si può distruggere, anche una chat. Bill e Anna, ci mancate. E ci vediamo martedì prossimo. Buona serata, buonanotte a tutti.